Finalmente se ne andavano. Erano andati, si sentiva da lontano morire il suono dei tamburi e delle trombe. Succedevano alcune ore d'una quiete spaventata e poi un nuovo maledetto barte di cassa, un nuovo maledetto son di trombe annunziava un'altra squadra. Questi, non trovando più da far preda, con tanto più furore facevano sparpero del resto, bruciavano le botti vuotate da quelli, gli usci delle stanze dove non c'era più nulla, davano fuoco anche alle case, e con tanta più rabbia, si intende, maltrattavano le persone. E così, di peggio in peggio, per 20 giorni, che in tante squadre era diviso l'esercito. Questa vivace descrizione della guerra detta dei 30 anni, 1618-1648, guerra di religione e di egemonia tra Lega Cattolica e Unione Protestante, tra Francia, Spagna, Austria, Germania Protestante Luterana e Baviera Cattolica, Svezia, Olanda, Ducato di Savoia e Principati Minori, indica sufficientemente quanto dovessero stare bene le popolazioni di quei tempi e quelle capitate nelle guerre dei secoli dopo, in cui erano cambiati i musicanti, ma la musica era sempre quella, morte, distruzione, desolazione, alla quale succedeva quasi sempre la peste, che ne uccideva più della stessa guerra, e la carestia che dava l'ultima mazzata ai sopravvissuti. Ma è Dio che a terra suscita, che affanna e che consola, per esempio l'aiuto della sua creatura umana, e la vita dei paesi devastati dalle guerre, dalle malattie, dalle carestie, a mano risorgono più popolosi e belli. Così Tolfa e Cerveteri, sebbene fossero stati colpiti da tante disgrazie, ultime delle quali la moria del bestiame, che tra il 1801 e il 1802 distrusse il bestiame vaccino suino e ovino, dell'Alto Lazio fino a Toscanella, oggi Toscania, risorsero a nuova vita grazie alla loro intelligente laboriosità, alla loro bontà cordiale e alla loro religiosità che non li faceva mai disperare dell'aiuto di Dio. Nel 1827, sotto il pontificato di Leone XII, il distretto di Civitavecchia comprendeva 22.991 abitanti così suddivisi. Governo di Civitavecchia, 10.831. Governo di Corneto, oggi Tarquinia, 3.951. Governo di Toscanella, oggi Toscana, 6.085. Governo di Loga e Baronali, 2.124. Di questi 22.991 abitanti risiedevano 5.654 a Civitavecchia, sede del governatorato pontificio, e che comprendeva pure Santa Marinella, Santa Severa e Pallolaziano. 1.087 abitanti in Allumiere, che deriva il nome dall'allume. 752 abitanti in Cerveteri, che deriva il nome da Cerevetus. 322 in Castelgiuliano e Sasso, che deriva il nome dal grande sasso, alto un centinaio di metri, e sul quale viveva anticamente un eremita nella piccola casetta di cui si vedono ancora i ruderi. Canale con Monte Virginio ne avevano 756 a quel tempo. Tolfa, Corrota, dove si trova l'ottima acqua cetosa, ne avevano 2.260. 3.519 abitanti aveva Corneto, oggi Tarquinia, che deriva il primo nome dalle piante dei corgnoli, e del secondo dalla famiglia Tarcuna, la più celebre famiglia etrusca di oltre 2.000 anni fa, e che, dicono alcuni storici, sia stata originaria niente meno di Cere, dove si rifugiò L'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, nell'anno 509 a.C. e 245 dalla fondazione di Roma, 21 aprile 753, e dove è sepolto? Nella tomba, detta appunto dei Tarquini o delle iscrizioni, nella necropoli della Banditaccia, fuori del recinto monumentale e nei pressi del Fosso del Marmo, di fronte alla Cornacchiola. Sempre nel 1827, Toscanella, oggi Tuscania, che deriva il nome da Etruschi, dette pure Etusci o Tuschi, aveva 2500 abitanti. Tutti i paesi surnominati erano comunità soggette al governatorato di Civitavecchia, che però avevano un potestà, oggi sindaco, mentre la nostra Ceri, coi suoi 72 abitanti di allora, e che deriva il nome da Cerenovum, nome dato dal Papa Gregorio IX nel 1236 per distinguerla da Cervetus, cioè Cerveteri, era un luogo baronale come Manziana, coi suoi 1122 abitanti, cioè luoghi dipendenti e proprietà da un barone, titolo nobiliare tra conte e visconte, e che deriva dall'antica lingua francese baron, dal significato di uomo libero e guerriero. Castel Giuliano ed il Sasso, della nobile famiglia dei Patrizi, erano nel 1827 appoggiati, e cioè modernamente frazione comunale di Cerveteri, e contenevano 322 abitanti, quasi la metà di quelli di Cerveteri, che erano allora 752. Cerveteri, tu stai sulla collina, di fronte al mare Etrusco appollaiata, da tempi antichi sempre sei lodata per il tuo clima, il vino ed ogni ben. Cerveteri bella, Cerveteri cara, madre natura con te non fu mai amara, della Maremma se la regina, la più accogliente, più cordiale e più carina. Le tombe etrusche e le merlate mura sono il ricordo del tempo passato. Chi arriva qui sembra calamitato, si ripulisce e non se ne va più. E difatti Cerveteri, per il suo clima, per il suo vino, per il suo ambiente cordiale, per la vicinanza di Roma e al mare, ha attirato, attira e invoglia sempre i forestieri di tutte le regioni d'Italia ad abitarvi. Nel 1949 la Dispoli riuscì a staccarsi dal comune di Civitavecchia e ad aggregarsi al comune di Cerveteri, da cui si è staccata formando comune autonomo nel 1970. I due comuni, la Dispoli e Cerveteri, che oggi contano insieme oltre 30.000 abitanti, nel 1951 avevano una popolazione di 6.179 persone che abitavano in 2.030 case divisi in 5.722 stanze. Nel censimento del 1961, cioè 10 anni dopo, i due comuni divorziati avevano insieme 10.909 abitanti, con incremento del 77% che abitavano in 3.494 appartamenti divisi in 12.045 stanze, cioè oltre il doppio del 1951, quando erano 5.722, di cui oltre la metà catapecchie, dove dominavano sorci, bagarozzi e pulci, e dove il poco gradito profumo dei buioli non inquinavano ma ammorbavano l'aria, specie quando cambiava il tempo e c'era il ricurgere delle chiaviche. Non dico poi quando si faceva molto consumo di broccoli o broccoletti, nonché di fagioli, legumi che borbottano le spalle delle persone. Piazza Santa Maria, prezioso scrigno di Agila Cera e delle sue memorie, torre museo, cantano le storie etrusche, romane e medievali. Oggi diverse sono le tue glorie, di pace e progresso le vittorie, e del tuo nome per il mondo va, dei tuoi ricordi sono pieni di città. Questo mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale. Lo salgono i paesi ben piazzati, lo scendono i paesi malandati. Allumiere nel 1951 contava 4.245 abitanti, nel 1961 ne aveva oltre 200 di meno, cioè 4.029, con una densità di popolazione di 43 abitanti per chilometro quadrato. Tolpa nel 1951 aveva 5.395 abitanti, nel 1961 ne contava 5.057, cioè oltre 300 di meno, nel 1967 ancora di meno, cioè 4.924, con una densità di popolazione di 29 abitanti per chilometro quadrato. Cerveteri, comprendente a quel tempo pure la Dispoli, contava nel 1951 6.179 abitanti, 10.909 nel 1961, 13.666 nel 1967, con la densità di popolazione che era passata dal 40% di abitanti per chilometro quadrato del 1951 all'89% di abitanti per chilometro quadrato del 1967, cioè il 121% in più del 1951. Questo mondo è fatto a scappette, c'è chi le cava e c'è chi le mette chi ha quattrine per comprarle, le cava chi non sa, chi non ha soldi per usarle. Se Cerveteri le metteva allora, Tolfa e Allumiere le mettono ora, perché, grazie a Dio e alla democrazia, l'antica miseria è andata via. Nel 1967 il comprensorio di Civitavecchia contava 78.048 abitanti, 135 per chilometro quadrato, così ripartiti Civitavecchia 42.330. Cerveteri e la Dispoli 13.666, Santa Marinella 7.089, Allumiere 4.039, Tolfa 4.924. Dal 1951 al 1967 Civitavecchia, Santa Marinella e soprattutto Cerveteri e la Dispoli, allora unico comune, avevano aumentato il numero dei loro abitanti. Allumiere e Tolfa le avevano diminuiti. Perché? Dice Titta Marini Tarquignese, poeta arguto e stroso assai cortese, lavorare la terra è la più brutta impresa, da vivo è bassa e da defunto pesa. A lui risponde da buon maremmano Cinelli, suo amico e paesano, ed io che la lavoro di dottorto, che pesa più da vivo che da morto, ecco perché la gioventù ha già tolto la sua presenza alla natura, all'orto. Sa bene che la terra pesa assai e sicurezza alcuna non dà mai, anche se bella la campagna amara e di quattrine la piuttosto avara, ricca e di sole, d'aria e di profumi, di sapori di cibi e bei costumi. Ma d'aria non si campa e di colori danno solo da vivere ai pittori. Però se ha passione e intelligenza, il contadì può vincere l'indigenza, anche se da potente è trascurato, dato che non ha mai scioperato. Sciopera l'operaio e lo studente, l'impiegato che lavora poco o niente, sciopera l'infermiere col dottore, lo scopino, il pilota e il muratore. Ma il contadino non può scioperare perché la terra non lo può aspettare. O zappa, o pota, o rompe col trattore, è sempre occupato a tutte l'ore. Se poi, come avviene agli animali, ai suoi malanni aggiunge ancora mali. Poiché la vacca, il pollo ed il maiale non conoscono Pasqua né Natale, e l'erba e il fieno ed il mangime deve loro procurar o li sopprime. Ecco perché la terra è abbandonata, oppure da molti è trascurata, e a Marini e a Cinele non do torto. La terra pesa da vivo e da morto, unisce alla fatica anche la pena, e al contadino fa curva la schiena. Ma nonostante quanto c'è di brutto, la madre terra sola ci dà il frutto.
E... terra tolfetana e allumeriasca pesava troppo e rendeva poco, i contadini di quelle terre pesanti emigravano, ma non all'estero, bensì nei paesi vicini, come Civitavecchia, Cerveteri e nella grande Roma. La popolazione del compersorio di Civitavecchia è passata tra il 1951 e il 1967 da 53.770 unità a 72.048, con un indice medio di aumento del 33%, superato solo dall'aumento dei comuni di Cerveteri e di Ladispoli e di Santa Marinella. La popolazione dei comuni dell'entroterra, come Tolfa e Dalumiere, dove il lavoro era sproporzionato al reddito, tanto che a Cerveteri si diceva «sei stracco come un torfetano il sabato sera», molti cercavano altrove una vita migliore, lavorando meno e guadagnando di più. Da alcuni anni si verifica il movimento inverso all'immigrazione, cioè il ritorno al paese natio dei paesani immigrati o dei cittadini romani che cercano pace, verde e aria buona nei piccoli paesi. Prendiamo ad esempio Civitavecchia, dove le cifre parlano chiaro e dove il rientro degli immigrati è stato determinante per l'aumento della popolazione dopo un periodo di crescita zero. Civitavecchia, bella città d'incanto, col pesce fresco e le ragazze belle, contava, cioè nel 1959, 38.004 abitanti. Nel censimento del 1961 ce ne aveva solo 134 di più, cioè 38.138. Nel censimento del 1971, cioè 10 anni dopo, 44.188. Nel censimento ultimo, 1981, ne contava 49.389. E al 31 dicembre 1983 Civitavecchia superava i 50.000 abitanti, precisamente 50.076. Iniziava il fenomeno del rientro, come i merli che verso sera rientrano nelle riserve. Parecchi paesani che si erano allontanati in epoche diverse con il miraggio di prospettive di lavoro migliori di quelle offerte dal paese natio, rientrano carichi di anni di illusioni e alcune pure di quattrini nella quiete verde della provincia rustica, cordiale, cafona, trascurata, ma ancora più sana moralmente, sessualmente e fisicamente degli inurbati. La bella zona residenziale di Cernovo a Campo di Mare, oggi Marina di Cerveteri, dove sono stati costruiti circa 20.000 appartamenti, ci insegna come la stessa Roma, ancora alimentata da una considerevole forza di lavoro dei pendolari provenienti da paesi vicini, non è più la Mecca di una volta. Non attira più come residenza stabile per l'enorme costo di nuovi affitti che va a detrimento dei vecchi affitti che, per la legge dell'equo canone, detto pure canone iniquo, danneggia i vecchi proprietari delle vecchie case. La crescita zero della popolazione cittadina e paesana dovuta all'aborto legalizzato e sperato dallo Stato laico, al divorzio facile e premiato con ogni tipo di assistenza sociale, ai matrimoni cosiddetti civili che non impegnano gli sposi come il matrimonio religioso e ad altre libere iniziative laiche sessuali, si verifica in quasi tutti i paesi e città grosse e piccole, italiane ed europee, povere e ricche, sicché le belle famiglie di una volta, povere di quattrini, ma ricche di figli e di dignità umana, vanno scomparendo. Prendiamo ad esempio Civitavecchia e Cerveteri. L'andamento demografico dell'anno 1983 a Civitavecchia è come segue: nati 510 e morti 412, con una superiorità di 98 vivi sui morti. Iscritti nuovi 1074 e cancellati 701, con una maggioranza di 373 di nuovi iscritti all'anagrafe civitavecchiese. Abitanti al 31 dicembre 1983, 50.076. Famiglie o nuclei familiari esistenti 16.137. Dividendo il numero degli abitanti civitavecchiesi per il numero dei nuclei familiari, cioè 50.076 per 16.137, si hanno tre componenti di ogni famiglia: madre, padre ed unico un figlio, autofiglia. La ricchezza è come l'acqua del mare, più si beve e più ci mette sete. E i tre componenti delle famiglie moderne comprovano il paragone: ricchezza, acqua salata. Prima le nostre nonne, le nostre sante madri, carichi di figli e quattrini e squattrinate, riuscivano a tirare avanti le loro famiglie con una forza d'animo incomprensibile oggi, mentre le ricche famiglie contemporanee fiottano sempre di qualche cosa che manca ad esse, pur abitando in case comode, con vestiti festivi e casarecci, con scarpe a spillo o piane, con pellicce interne ed interne, con quattrini a portare in mano o in banca. Mi raccontava una simpatica signora che in un paese vicino, dove lei abitava, vi erano due fratelli, Ugo e Giulio. Nelle poche feste che facevano, uno rimaneva a casa e l'altro usciva con gli amici a godersi un po' di libertà e di svago. Quando usciva di casa Giulio, gli amici di Ugo, non vedendolo in piazza, lo andavano a cercare in casa per conoscere il motivo della sua assenza, e Ugo si scusava dicendo di non poter uscire perché non si sentiva bene. Quando non usciva a far festa a Giulio, la scusa era la stessa: la malattia domenicale o festiva. Ma il vero motivo per cui una volta faceva festa a Giulio e un'altra volta faceva festa a Ugo era incredibile a dirsi che sia Giulio che Ugo avevano un solo paio di scarpe festive in due, e quando le calzava Giulio doveva rimanere a casa Ugo, quando le infilava Ugo rimaneva a casa Giulio. Sembra una barzelletta, ma è la pura verità, una verità triste e curiosa che inquadra bene la miseria dei nostri avi non troppo lontani e che dovrebbero insegnarci a ringraziare Dio della grascia che godiamo oggi e a non rimpiangere le cipolle d'Egitto come gli ebrei, liberati dalla schiavitù egiziana e guidati da Mosè nella terra promessa, oggi la Palestina, rivendicata dagli arabi, che si chiamano arabi perché originale dell'Arabia o penisola arabica, e che sarebbe ora che la piantassero a rompere le scatole a tutti, rivendicando territori non loro. E Cervedere come stava prima della guerra 40-45? Un pochino meglio di Tolfa, dal Lumiere e dai paesi dell'entroterra. Ma non sguazzava certo nell'abbondanza, come mi racconta la simpatica e ancora arzilla ultra ottantenne Graziella, che ancora va in bicicletta e che fu per tanti anni la sveglia dei lavoratori cervetrani, insieme all'indimenticabile compianta Pace Massi, detta Pacetta, che voglio rievocare con la seguente composizione poetica, letta a raggio di lacere in occasione della sua morte e arricchita dall'ottave del dottor Dino Locarini, che illustrano egregiamente il pietoso stato della popolazione anteguerra 40-45. È morta Pace Massi, detta la Pacetta, di Cerpeteri la più simpatica vecchietta. Portava bene i suoi 90 anni, anche se afflitta da dolore e affanni. Era buona con tutti e sorridente rispondeva al saluto della gente e un po' maternamente, un po' scherzando, ai più giovani andava rievocando i suoi tempi di tant'anni fa, quando la sveglia lei doveva fa ai componenti della ghitteria, detta pure gavetta, squadra o compagnia. Ma l'aria c'era e fame, pochissimi quattrini, come ricorda Dino Logarini, uno dei monelli della ghitteria, che trovò comprensione e simpatia nella facetta, allora forte e snella, che insieme alla più giovane Graziella svegliava appena giorni davanti, che fuor de porta, inquadrati come fanti, marciavano sui luoghi di lavoro, che a loro fruttava sudore e ad altri oro, e quelli meno ancora fortunati beccavano la malaria ed erano spacciati, sbiancava il volto, il fegato ingrossava e non pochi la domba li portava, perché non c'era arte sanitaria che vincesse, che vincere potesse la malaria. Lavorare la terra è la più brutta impresa, da vivo e basta da defunto pesa, ma chi la lavora ciò dà torto, perché sa più da vivo che da morto. Se alla fatica giunge la malaria, è come stare sotto la mannaia. Ma ascoltiamo Luca Renidino, che lavorò nei campi da bambino, col caporale che lo maltrattava e la pacetta che lo confortava, difendendolo dalla prepotenza, che per i monelli non aveva clemenza. Queste sue belle ottave ora leggiamo, e su questi quei tristi tempi meditiamo, per non rendere vani i sacrifici di chi patì per renderci felici. Ora che i più antichi l'ho cantati, veniamo un po' ai tempi più vicini, quando a lampioni s'era illuminati e il medico faceva travaglini. Tutti i bambini da 6 anni nati andavano alla scuola da budini, pochi erano i pupetti e la mammana prendeva 15 lire a settimana. A quei tempi c'era la terrazzana, c'era la signorina del Chinino, soffriva quella gente maremmana, come dice il poeta Biscarino. Giunto alla fine della settimana, il bifolco non aveva manco un soldino, mentre i grifoni allargava i confini, come cantava Gigi De Fiorini. Cicorri e ramoracci, cibi fini, son di quei tempi, canta Bischerino. Altobelli e grifoni, so canini, risponde Gigi, un altro l'erpretino. I pecorari fanno i contadini, è poco il pane e non si beve il vino. Di migliorare ogni speranza è vana, la strada del progresso sta lontana. Così ricorda bene il nostro Dino, che patì un po' di fame da bambino, costretto ancor piccino a lavorare se voleva che soldo guadagnare. Ora che il progresso c'è arrivato, facciamo in modo che non sia sprecato, perché lo spreco offende il poveretto che ha bisogno di pane, panni e tetto. Ma ritorniamo alla nostra pacetta, che svegliata la gente andava in fretta a casa sua, non a riposare, ma ad accudire i figli e a sfaccendare. Arrotolato poi il suo curoglio, andava a Cerenova e a Procoglio, con la cupella d'acqua sulla testa, e quando arrivava era gran festa, per quei lavoratori maltrattati che solo d'acqua erano saziati, l'acqua che frasica i ponti, allaga i piani e, peggio ancor, danneggia i corpi umani. Qui conviene che le cose in prosa dica, perché far versi mette troppa fatica, e descrive che tempi in poesia supera ogni umana fantasia. Per la tenera età dei lavoranti, addetti ai lavori massacranti, e per l'orario troppo prolungato, e per il misero cibo amareggiato dalla crudeltà dei caporali o sorveglianti più o meno prepotenti tutti quanti. La giornata lavorativa, mi spiegava Marsilio Agrestini, era suddivisa in tre terzi, il primo terzo dalle ore 7 alle ore 10, seguito dall'intervallo della colazione, dalle 11 alle 14, secondo terzo e quindi merenda, dalle ore 15 alle ore 18, ultimo terzo e poi a casa. L'orario di lavoro variava naturalmente secondo le stagioni e non certo a vantaggio dell'operaio maschio o femmina, adulto o ragazzo, che partito da forte porta, arrivato nel luogo del lavoro, non riceveva il becco d'un quattrino se, per la pioggia o per altri motivi, non poteva lavorare, oppure riceveva la paga corrispondente alle ore effettivamente lavorate. A proposito di paga, il seguente aneddoto marremmano illustra sapientemente la prepotenza di certi caporali che la facetta cercava di ammansire aiutando e difendendo maternamente i più deboli. Un caporale di Guitti aveva delle maniere molto persuasive nel fare i conti ai suoi dipendenti. Diceva così: 3 te ne dette a cere 9 e tu